grazie innanzitutto per l'invito, che mi fa particolarmente piacere essere qui al Circolo Dossetti di Milano, circolo importante animato appunto per anni da una grande figura come quella di Bianchi, e cui siamo, io venendo da un istituto, dall'istituto diciamo fondato Dossetti, c'è un legame particolare con queste realtà e con questi circoli che portano avanti un dibattito, una discussione che spesso da altre parti viene a mancare, quindi credo che siano luoghi fondamentali per la crescita di tutti noi. E poi chiaramente ringrazio anche voi che siete venuti qui, nonostante il tempo, il ghiaccio, le avversità, domani le lezioni, quindi c'è un combinato disposto, e il che mi rende appunto particolarmente lieto di parlare anche qui di Don Milani. Ed effettivamente il 50° anniversario, il doppio poi 50° anniversario, perché si è celebrato il 50° anniversario della morte, ma anche il 50° anniversario dell'uscita di Eletta una professoressa. E il 2017 è stato un vero e proprio tour in tutta l'Italia, e adesso il 2018 diciamo, speriamo che si possa parlare di Milani in maniera anche più fuori dagli obblighi appunto che l'anniversario ci imponeva, e quindi quello, però è sempre un tentativo di diffondere un po' il verbo milaniano, perché Milani, come tanti altri personaggi pubblici, no? Ricordato per la sua scuola, per la sua battaglia in favore dell'obiezione di coscienza, come è stato ricordato per appunto l'Eletta una professoressa, è un personaggio sicuramente pubblico, ma come tutti i personaggi pubblici è stato anche vittima, come si diceva, di travisamenti, di superficialità, di mitizzazioni. Ora sembra essersi aperta diciamo una stagione piuttosto fertile, è l'uscita certamente dell'opera Omnia, che raccoglie un po' i testi di Don Milani, e il volume di Michele Gesualdi, che è uscito qualche anno fa, ma che offre anche lì un punto di vista molto interessante per comprendere la vita di quello che è stato appunto la sua figura di riferimento, e tanti altri libri come quello di Vanessa Rogge, insomma cercano di meglio collocare questa esperienza di questa figura, di un personaggio importante per la vita non solo della Chiesa ma culturale, politica, sociale del nostro paese. E come si diceva, Milani è rimasto incastrato, allora grazie alla pedagogia è diventato capitolo dei manuali, di manuali nelle, di educazione, e la pedagogia secondo me anche in un qualche modo però lo ha incastrato in una categoria, quella del maestro. Io cercherò invece qui in questa oretta, che invece è tanto di più, innanzitutto perché la scuola comunque ci arriva da sacerdote, prima cosa. E, è rimasto incastrato in alcuni luoghi comuni, ormai lo dico sempre, e appunto il Don Milani maestro, l'ho già detto, oppure quasi l'interpretazione di Castellitto nella fiction televisiva ha in qualche modo scalzato anche quasi l'immagine di Don Reale di Don Milani, viene ricordato appunto col volto di Castellitto un po' buonista, ecco. Cercheremo oggi di togliere un po' di queste cose qui, di togliere queste incrostazioni dalla figura di Milani. O altro luogo comune, il Don Milani disobbediente e ribelle. Certamente è una figura complessa, però limitarsi a dire disobbediente e ribelle, in realtà, se proprio vogliamo andare fino in fondo, è stato obbediente alla sua chiesa fino alla morte, nonostante non sia mai stato riconosciuto. Quindi se c'è una figura di obbediente, in realtà è stato Don Milani. E l'altro è prete comunista, prete rosso, anche qui, no? Certamente non chiudeva la porta a nessuno e accettava i suoi parrocchiani, non certo in base alla tessera elettorale, però dire che era un prete rosso, ecco, anche qui è una considerazione molto superficiale. O prete del 68, ecco, un'altra cosa che si dice sempre, che Eletta una professoressa poi abbia avuto un grande peso nel 68, indubbiamente, che poi sia in qualche modo anche stata strumentalizzata, certo, ma prete del 68 no, perché se non limitandoci al dato anagrafico, Milani muore nel 67 e quindi il 68 non lo ha vissuto, poi altri chiaramente l'hanno riletto nel 68. E, ecco, se non sgomberiamo il campo da questo, rischiamo appunto di, come si diceva anche nell'introduzione, di fissarlo in alcuni slogan che sono molto efficaci, ma che poi vengono depotenziati se non lo invece collochiamo in tutto quello che ha fatto, nei suoi testi, nella sua vita, perché poi la vita di Milani è stata una vita molto particolare, molto straordinaria, e ha potuto fare quello che ha fatto, prima a San Donato e poi a Barbiana, certamente anche in virtù della sua formazione, della famiglia da cui proveniva, di cui cercherò di dire qualche cosa. E, altrimenti rischiamo di vedere un pochino così Barbiana come un luogo romantico, Milani come appunto un eroe isolato che rifiutava la modernità, stava in montagna, ma in realtà anche qui Barbiana bisogna chiamarla con il nome che gli che ha, ovvero che è stato un esilio, cioè è stato un tentativo di isolarlo, di allontanarlo, e poi la grandezza di Milano è stata quella di ribaltare quel tentativo di appunto di distruggerlo, anche di annientarlo, giovane prete, perché lui appunto aveva 31 anni quando va a Barbiana, quindi nell'apice di quello che poteva essere la sua carriera. Ecco, uno dei motivi che ci ha spinto a fare l'opera, a raccogliere i testi di Don Milani, è innanzitutto quello di offrire ai lettori la possibilità di leggerlo. Operazione non scontata, perché molti citano Don Milani provocando anche dei veri cortocircuiti, perché quando la sinistra cita Don Milani, quando la destra cita Don Milani, quando la Lega cita Don Milani, quando i 5 Stelle citano Don Milani, vuol dire che c'è un cortocircuito, perché ognuno se lo tira, tira la tonaca lisa e prende quello che gli serve, e in realtà però fa torto e non stravolge chiaramente il pensiero. Quindi l'operazione credo più sincera, anche per capirlo, per cercare come di questa famosa attualizzazione che appunto è operazione molto rischiosa, però quello di capire anche meglio la figura di Don Milani anche per oggi è quello di riaccostarsi ai suoi testi, perché mi piace sempre poi ricordarlo, Milani viene sempre citato e incappa anche in quello che io ho chiamato il citazionismo apocrifo, perché no, Saviano, ma poi è stata ripresa anche da Cervinar Rapace, da Grammellini, da tutta una elite, quella che si dice elite, intelligenza italiana, ha citato questa frase bellissima di Don Milani, che serve avere le mani pulite se tengono in tasca, che ha dato vita a un libro, questo, edito da Chiare Lettere, e poi ripresa, la frase molto bella, forse Milani l'avrà pensata, ma non l'ha mai pronunciata. Non è una frase di Milani, è una frase che dice proprio, vogliamo essere precisi, è una frase di Mazzolari, tratta dall'introduzione a Tempo di Credere, che quindi con Milani, certo Milani Mazzolari lo conosceva, ma insomma attribuire a Milani questa operazione, questa frase è un'operazione scorretta. Questo non è niente di che, non vuol dire nulla, però è per far capire come, no, in realtà, anche l'Eterna Professoressa, quanti poi alla fine l'hanno letto, Esperienze Pastorali, quanti poi l'hanno letto, perché Esperienze Pastorali comunque leggerlo, sono 500 pagine, non facili da leggere, pieno di tabelle, di grafici, quindi non è un libro che si può leggere sul comodino in spiaggia, è un libro che mette a dura prova, poi tocca dei nervi scoperti, quindi la grande forza di Milani è stato quello, ma... E quindi riaccostarsi innanzitutto ai suoi testi, il primo consiglio è quello di leggerli. Don Milani non è esule da continui attacchi, anche dal mondo della scuola, no? In questo cinquantesimo abbiamo visto anche questo, anche qui frutto credo di letture molto superficiali, ritorna sono critiche che da Vassalli degli anni 90, insomma ad oggi alla Mastrocola, no? Vedono le origini dei mali della scuola di oggi nella scuola di Barbiana. La Mastrocola diceva, scriveva su un importante quotidiano, un importante inserto di un quotidiano, il domenicale di Sole 24 Ore, quindi abbastanza letto e molto influente. Diceva la Mastrocola: noi abbiamo costruito negli anni, grazie alle idee di Don Milani, una scuola che non insegna più nozioni, oppure una scuola che non boccia. Sebastiano Vassalli su Repubblica diceva: la mitica scuola di Barbiana era in realtà una sorta di prescuola o di doposcuola parrocchiale, dove un prete di buona volontà aiutava come poteva i figli dei contadini a conseguire un titolo, e se non ci riusciva incolpava i ricchi. Ecco, ora basta un attimino conoscere, non bisogna per forza avere fatto le edizioni critiche dei testi di Don Milani, ma basta proprio conoscere i suoi intenti o qualche cosa per capire che questi sono attacchi molto superficiali che trovano il tempo che trovano, insomma. Il non bocciare Milaniano poi è diventato uno slogan, ma non aveva niente a che fare con appunto con l'essere contrario a bocciare, anche perché la sua scuola era una delle scuole più severe possibili. E soprattutto Milani, con la lettera a una professoressa, non voleva riproporre nessuna riforma, era stato scritto per quei genitori i cui figli non sarebbero mai andati all'università, quindi non voleva proporre una riforma, semplicemente toccava dei nervi scoperti in un sistema educativo che è il sistema scolastico, nervi scoperti che ancora oggi comunque in qualche modo persistono. E, ecco, questo per così come introduzione alla giornata di oggi. E attacchi che, nonostante ci sia stato Papa Francesco, che è salito, anche se non è proprio salito, ma è sceso perché è atterrato con l'elicottero, a Barbiana finalmente abbia riconosciuto dopo 50 anni che Don Milani è un figlio della Chiesa, cosa che il suo cardinale non gli aveva mai riconosciuto. Però anche dalla Chiesa comunque continuano un pochino tentativi di sminuire in maniera velata l'opera di Milani. Uno per esempio dei tentativi è stato quello che riguarda anche Papa Giovanni nella Gaudete Mater Ecclesia, il discorso inaugurale del Concilio Vaticano II, pronunciato l'11 ottobre 62, condanna i profeti di sventura, e una lettura ha portato a identificare quei profeti di sventura a cui si riferiva Papa Giovanni in Milani, anche qui senza alcune fonti a cui attaccarsi, il che con un'operazione si colpisce Don Milani e Papa Giovanni, perché da una parte si svilisce il grande discorso della Gaudio di Papa Giovanni, che Papa Giovanni, quando pensava ai profeti di sventura, non aveva in mente Don Milani, ma aveva in mente la situazione mondiale della Chiesa, e soprattutto si colpisce anche Milani perché appunto non era un profeta di sventura e Papa Giovanni non si riferiva a lui, sebbene anche Papa Giovanni, quando era cardinale a Venezia, avesse letto la recensione di Pergo sulla civiltà cattolica, e limitandosi a leggere la civiltà cattolica, non le esperienze pastorali, ma la recensione, era proprio quello l'obiettivo della recensione, commentò: è un povero pazzerello scappato da un manicomio, perché leggendo la recensione sembrava effettivamente l'opera di uno squilibrato, ed era l'intento per cui quella recensione su civiltà cattolica venne pubblicata, per screditare esperienze pastorali e poi portare al ritiro dall'opera del Santo Uffizio. Fortunatamente è vero che il Cardinale Bettori ci ha ricordato che le esperienze pastorali si può ripubblicare, è caduto il veto, ma fortunatamente le esperienze pastorali ha continuato sempre a circolare, è stato tradotto addirittura in Spagna ad opera della casa editrice dei Vescovi, quindi è sempre stato un patrimonio di certi settori del cattolicesimo del nostro paese. Quindi leggerlo da una parte, dall'altro riagganciarlo alla sua biografia, perché non si possono leggere Lettera a una professoressa, Esperienze pastorali, le due lettere pubbliche che poi vengono così, vanno sotto il nome di L'obbedienza non è più una virtù, o gli articoli. Non è possibile leggere questi testi sganciandoli dalla sua biografia, che è una biografia molto molto interessante, molto particolare, su cui adesso così velocemente entriamo un po' nel merito. Volevo semplicemente, perché me ne va dato atto, perché a Bologna alla fine noi ci siamo occupati di Don Milani, magari non come molti ci hanno chiesto in Toscana, nei vari centri, ecco. Per vari motivi, tra cui quello principale è che la mamma di Don Lorenzo Milani, Alice Weiss, ha investito l'istituto fondato da Dossetti di questa responsabilità, perché nel 73, quando nel 70 ci sono le prime lettere, la prima raccolta di lettere curata da Gesualdi per la Mondadori, e nel 73 esce l'altra raccolta selezionata di lettere alla mamma, curate dalla mamma. E quindi Milani diventa non solo un personaggio pubblico molto conosciuto, ma diventa anche un vero e proprio caso editoriale. La gente inizia a studiare, a cercare di studiare, quindi si pone il problema delle carte, come per tutti i personaggi, no? Il problema di a chi lasciare le carte. La mamma, Alice, grande, dotata di grande intelligenza, decide di fare questa grande operazione che ha permesso poi oggi di vedere qui l'Opera Omnia, ovvero di non lasciare le carte né alla famiglia e né agli allievi, per esempio, ma di cercare un istituto di ricerca che avesse potuto conservarle e studiarle. E quindi, per una serie anche di consultazioni interne, tramite Ranchetti, alcuni ricercatori dell'istituto bolognese, Alice Weiss decide di depositarle a Bologna. E quindi lei fa questa operazione di grande coraggio, perché consegna a Bologna tutte le lettere private che aveva ricevuto dal figlio, che quindi sono lettere di una mamma a un figlio, di un figlio alla mamma, un figlio morto a 44 anni, quindi si distacca anche di quello che era le testimonianze molto private, no, di questo rapporto. Chiede agli amici di Don Lorenzo Milani di fare altrettanto, e quindi giornalisti come Giorgio Pecorini, allievi come Francuccio Gesualdi, Ghichino, la famiglia milanese molto amici e molto amica di Don Lorenzo Milani, consegnano le carte a Bologna. E quindi noi, da questo poi, la raccolta è continuata, abbiamo potuto in un qualche modo fare questa edizione critica. Perché leggere comunque Don Milani fino ad oggi era complicato, al netto di lettere a una professoressa o esperienze pastorali. Se uno voleva leggere l'intero corpus era difficile, perché o era stato pubblicato su piccole riviste, su giornali, le lettere difficilmente reperibili ora, oppure alle volte anche pubblicato malamente, con qualche censura, perché dopo ne do un assaggio. Insomma, la scrittura di Milani è una scrittura molto forte, molto dura, molto violenta, a tratti, perché è una scrittura che voleva provocare, non voleva lasciare così il lettore o l'interlocutore passivo, ma lo spronava a ragionare. Quindi è una scrittura a tratti violenta, e quindi nel corso degli anni si è pensato che a parte che era un toscano e quindi qualche parolaccia era consentita anche a lui, però si pensava che edulcorare il suo linguaggio servisse alla causa, no, di santificazione di Milano, che credo e ribadisco è l'operazione più scorretta che si possa fare, perché quando accettiamo Milani dobbiamo prenderlo tutto, non possiamo prendere delle parti che ci piacciono e delle altre no. E quindi dentro a Milani c'è anche questo linguaggio molto forte, ma anche molto bello, molto ironico. Non va preso alla lettera, perché altrimenti poi si fa l'errore di Walter City, arrivando fino a definirlo pedofilo, che credo che anche questa sia una delle cose più folli che si possa mai dire di Don Lorenzo Milani. E quindi ecco qui, l'opera Omnia è quello di cercare di, in maniera onesta, riproporre Milani e di agganciarlo alla sua biografia. Perché? Perché io credo che per capire Milani non si possa non capire da dove viene Milani. Non si capisce appunto anche e soprattutto la sua rinuncia, cioè non capiamo la forza della sua rinuncia a un certo mondo da cui proveniva, lui figlio del privilegio, e non capiamo la forza di certe frasi se non vediamo da dove arriva. È stato detto appunto prima nell'introduzione, cresce in questo milieu della borghesia fiorentina. La madre proviene da Trieste, dalla Trieste credentista, tradizione ebraica ma appunto agnostica, frequentava la sua casa James Joyce, la casa della madre, da cui apprende l'inglese. Joyce era a Trieste a insegnare inglese alla Berlitz School. Italo Svevo frequenta la sua casa perché aveva sposato una cugina della mamma, e Giorgio Pasquali, padre della filologia italiana, è molto amico del padre di Don Lorenzo e in un qualche modo gli fa da tutor, convincendolo per esempio a proseguire il Berchet che frequentava qui a Milano, in anni in cui lui a un certo punto decide, voleva appunto mollare perché non gli interessava fare altro. E invece Pasquali, non a tutti capita di avere un Giorgio Pasquali che ti indirizza negli studi e lo convince anche quando sceglie di diventare fare il pittore, convince il padre ad affidarlo ad un grande maestro come Sarah Schalde, la cui figlia è appunto la moglie appunto di Tiziano Terzani. E da parte di padre era una famiglia di cattedratici da generazioni, no? Da Domenico Comparetti, filologo prima all'Università di Pisa, poi a Firenze, senatore del Regno. La bisnonna era una Raffaello, lui ci fondò il primo giardino d'infanzia, studioso di Froebel a Venezia, e girò per l'Europa allontanandosi dal marito. Il padre di Milani era un chimico, ma che sostanzialmente umanista, per cui per esempio traduce Kafka quando Kafka in Italia non era stato ancora tradotto, e intesse un rapporto epistolare con l'editore di Kafka per tradurlo in Italia. Insomma, l'ambiente in cui cresce è un ambiente molto molto particolare, dove lui chiaramente respira questo milieu culturale, respira e lo vive. Ecco, questo è il mondo da cui veniva Lorenzo Milani. Quindi noi dobbiamo stare attenti a non associare semplicemente Milani a Barbiana con la tonaca lisa e gli scarponi da montagna, ma dobbiamo fare un'operazione di smarcamento da questa ormai immagine cristallizzata per vedere invece l'intera vita di Milani. E Milani veniva da questo, era un ragazzo che a 6-7 anni andava a Cortina d'Ampezzo a passare le vacanze invernali, andava a sciare quando i suoi compagni erano figli di mezzadri ed erano al lavoro nei campi. Qui era nel suo appartamento a Milano, questo attico che avevano, questa era la servitù a casa Milani, qui erano appunto in montagna a sciare. La famiglia di Milani era una delle tre famiglie che possedevano un'automobile a Firenze, poi a Milano, quando si trasferiscono con l'intera famiglia, perché con lo scoppio della guerra appunto il padre deve iniziare a lavorare, quindi vendono una parte dei poderi fiorentini. Lui, che appunto aveva la famiglia, 22 poderi nelle campagne fiorentine, e aveva la villa a Castiglioncello, la villa al mare, giocava inscenando appunto le opere di Pirandello con la famiglia, con i rampolli delle famiglie il cui cognome appunto conosciamo tutti, gli Olschi per esempio, e andava al mare qui appunto con la sua famiglia per le strade di Milano, con la mamma, quindi il suo attico. Qui a Cera. Ecco, io terrei questa, perché questo è il Milani, no? Il Lorenzo Milani ha 13-14 anni in casa, in giacca e cravatta, nella sua libreria, che legge il giornale. Ecco, è questo mondo che lui rifiuta, è questo mondo che a un certo punto in poi lui decide di mollarlo e di farsi povero tra i poveri. Ecco, se non capiamo da dove viene, non capiamo anche la scelta radicale che fa. E quindi non capiamo per esempio quello che scrive all'avvocato Adolfo Gatti, l'avvocato che appunto lo difende nel processo per apologia di reato dopo la scrittura della lettera ai cappellani militari. E scrive ad Adolfo Gatti: ci ho messo 22 anni per uscire dalla classe sociale che scrive, legge l'Espresso, il Mondo. Non devo farmene ricatturare neanche per un giorno solo. Devono snobbarmi, dire che sono ingenuo e demagogo, non onorarmi come uno di loro, perché di loro non sono. Io, da 18 anni in qua, non ho più letto un libro, né un giornale, se non ad alta voce, con dei piccoli uditori. Nella chiesola dell'elite intellettuale, tutti hanno letto tutto, e quello che non hanno letto, fingono di averlo letto. Dunque Barbiana è un'altra cosa, è una poverissima scuola di montagna, dove si legge poco, si scrive poco, ma quel poco è tanto pensato che alla fine fa impressione perfino a voi, ma non è scritto per voi. Dunque, dobbiamo dissociarci sempre e non lasciarci catturare. Ecco, quando Milani scrive queste righe all'avvocato, parla di questo mondo, no? O ancora a Francuccio Gesualdi, un mese prima della morte, nell'aprile del 67, scrive: «Profitto del fatto che stasera sto meglio per scriverti io», ormai era allettato da tempo perché la malattia lo aveva ormai annientato, «stasera ho provato a mettere un disco di Beethoven per vedere se posso ritornare al mio mondo e alla mia razza, e sabato far dire a Rino: il priore non riceve perché sta ascoltando un disco. Vedo invece che non me ne importa nulla. Volevo anche scrivere sulla porta di Don't Care Più, ma invece me ne care ancora molto». Ecco, è questo mondo appunto che lui, no, rifiuta, e vive, facendosi povero tra i poveri, cerca in un qualche modo di dare ai suoi ragazzi, prima a San Donato e poi a Barbiana, gli strumenti che lui aveva avuto da giovane, e quindi il possesso della parola, perché solo il possesso della parola poteva portare i figli dei montanari a parlare allo stesso modo con il figlio del farmacista o il figlio dell'ingegnere. Ma non solo la parola, ma non solo la lingua, ma le lingue. Lui, che fin da piccolo impara il tedesco, il francese, scrive lettere alla mamma e alla zia in francese quando aveva 7-8 anni, e il tedesco perché aveva le baglie tedesche, l'inglese e il francese, capisce che non bastava dare l'italiano a questi suoi giovani montanari, ma li manda all'estero a imparare l'inglese, li manda ad Oxford, perché in quel momento il marito della sorella, Elena, è un ordinario di fisica ottica, ed era in quel momento a Oxford a insegnare, quindi lui gli manda quei giovani montanari a 12-13 anni a Oxford a imparare l'inglese, a lavorare e imparare l'inglese. Li manda in Tunisia a imparare l'arabo, li manda in Germania a imparare il tedesco, in Francia a imparare il francese, no? In questo Erasmus ante litteram. Perché? Perché cerca di fornire quegli strumenti per essere cittadini sovrani a dei cittadini che non avevano, a dei suoi ragazzi che non avevano nemmeno il possesso della lingua, che parlavano la lingua delle pecore invece, e non la sua. Ecco perché allora a un certo punto fa la scuola. Don Milani non arriva a San Donato, no, con già un programma di lungo periodo. Ma Don Milani, quando arriva a San Donato, è un prete come tutti gli altri e fa le cose che fanno tutti i preti. Cosa fa? Catechismo, insegna religione nelle scuole, il governo lo manda appunto a insegnare religione, organizza partite di calcio, di ping pong, come fanno tutti. Poi capisce che a un certo punto quelle cose in realtà non servono, perché sente una distanza abissale, anche le ore di catechismo scivolano. No? Perché? Perché prima di tutto non c'è una comprensione di fronte ai suoi ragazzi di quello che lui dice, quindi fa un passo indietro, e allora inizia il dopo scuola, in anni in cui appunto in tutta Italia, no? La legge aveva portato il dopo scuola, la scuola popolare, e poi dopo farà una vera e propria scuola barbiana. Quindi è, no, le contingenze che lui vede, il fatto di essere sacerdote in quel contesto che lo spinge a fare la scuola. Perché? Perché la scuola gli diventa cara come l'ottavo sacramento, il modo lui di vivere il suo essere prete, quello prima di tutto di dare, no, gli strumenti per poi anche diventare buoni cattolici, ma prima di tutto è bene essere buoni cittadini, no? Ecco perché allora si dice che appunto aveva il Vangelo, aveva la Costituzione, negli anni 60, in cui, dopo leggeremo qualche sua dichiarazione, ma non era facile dire queste cose, no? In anni in cui appunto di Costituzione inattuata. E, scusate, ma ho dimenticato il meridiano a casa e quindi devo leggerlo da qua, perché volevo farvi capire che cosa vuol dire l'occhio del privilegiato. Perché anche questo Don Milani. Allora. È una lettera che lui scrive a un certo punto quando è a Milano, l'aria gli provoca, lui è di salute cagionevole, gli provoca continue infiammazioni ai malattie respiratorie, e quindi i genitori lo mandano a Savona, a casa di amici, sperando che appunto l'aria del marittima potesse essere migliorare le sue condizioni di salute. E quindi entra nel liceo di Savona e scrive alla mamma, siamo nel 39, scrive ai genitori a proposito del suo ingresso nella scuola. E nasce nel 23 e lui scrive qua nel 39 e dice: cara mamma, allora, oggi ho fatto il mio trionfale ingresso al liceo Chiabrera. Ecco, io non faccio per vantarmi, sono nel mezzo di tutte le ragazze, unico maschio e così via. Già dal primo giorno mi chiamano tutte Lorenzo e con una chiacchiera infernale mi coprono di domande. Va bene. Tento di farmi benvolere perché mi aiutino le sue compagne, ma ho paura che finché non si innamorano non suggeriranno. Ho sui miei compagni il vantaggio della novità e mi sono accorto che è enorme. I maschi sono scemi, dei buoni scemi, molto simpatici. Le femmine invece sono stupide, chiacchierone, maligne, spietate, spie e carogne. A parte questo, la mia compagna di banco, bionda, senza trecce, non speciale, ma quasi intelligente, e credo su di poco, relativamente poco, si intende, simpatica e altamente invidiata. Io sono simpatico e altamente invidiato, ma dai maschi. E poi dice: i miei compagni si meravigliano di me e della mia sveltezza, non osano neanche parlare alle ragazze, sono dei bimbi. Uno ha abitato in America, si chiama Camillo, ma bisogna chiamarlo Bob. Mi ha chiesto se gioco al rugby. Puerilità. Ecco, questo è, attraverso queste lettere, è l'occhio del figlio della famiglia privilegiata che guarda il mondo dall'alto al basso, e questo è Lorenzo Milani quando aveva 12-13 anni. Ecco, è questo mondo che lui abbandona, quindi capiamo anche non solo abbandona questo mondo, ma provenendo da una famiglia agnostica, a un certo punto tra il 41 e il 43 si converte, e non solo si converte al cattolicesimo, provocando chiaramente nella famiglia, no? Grandi litigi, no? Perché era visto come un abbandono della propria libertà, ma non solo, decide di entrare in seminario e di farsi prete. E questo è la madre e il padre, seppure dotati di grande intelligenza, fanno fatica ad accettarlo, no? E avevano fatto fatica ad accettare prima la decisione naturale di essere un professore, quindi di fare l'università e di diventare cattedratico. E lui decide invece di, finito il Verschet, a fatica, di iscriversi all'Accademia di Arte a Brera, no? Di provare a fare il pittore. Già lì c'è una prima rottura, che i genitori anche lì faticano a digerire, ma in qualche modo assecondano. E poi, appunto, nel 43, dalla pittura, ecco perché il 41-43 è fondamentale, perché nel 41-43 matura e attraverso la pittura poi si avvicina al contesto religioso, allo studio della liturgia, legge il Missale, e quindi poi arriverà a dire quella famosa frase: ho letto il Missale, sai che è più interessante di sei personaggi in cerca d'autore, a Oreste del Buono. E quindi gli si avvicina e decide di, poi incontrando Don Bensi, di fare un'indigestione di Vangelo, di convertirsi, prende i sacramenti, anche lì è repentino, perché in due mesi si converte, legge i Vangeli, prende i sacramenti che gli mancavano, perché era stato battezzato per scopi appunto di per scappare un po' in qualche modo, in maniera lungimirante, poi per motivi razziali, ma anche così, perché a scuola i compagni prendevano in giro i genitori che non erano sposati, i compagni appunto cattolici prendevano in giro Milano e Lorenzo e il fratello, perché dicevano che i loro genitori erano concubini, e quindi la famiglia, per ben farsi accettare, si decide di sposarsi in chiesa, di battezzare i figli, così toglie il problema, e però appunto non aveva la cresima, e quindi decide di prendere i sacramenti in pochi mesi e di entrare in seminario. E chiaramente il seminario ci entra con tutto quel bagaglio, no? Di in qualche modo uno spirito che difficilmente accettava in maniera passiva quello che gli viene detto, ma infatti gli anni del seminario anche i suoi insegnanti li ricordano come anni abbastanza forti, turbolenti, perché il personaggio era così. E, se vi capita, c'è un'altra lettera bellissima scritta da Lorenzo a Oreste del Buono, suo compagno di liceo al Berchet, anche lì che fa vedere quanto il periodo scapigliato, no? Quando provava a fare il pittore, quanto fosse lontano, no? Dal Lorenzo Milani che siamo abituati tutti noi a conoscere, vestito da prete e con i suoi ragazzi. Però questo bagaglio è fondamentale, perché altrimenti lui, quando viene mandato a Barbiana, lì la prova a cui viene sottoposto è molto dura, perché viene mandato apposta come una punizione, no? Come un esilio, perché aveva rotto le scatole a San Donato, ai politici democristiani di turno, perché dice di non votare chiaramente i candidati ma di votare i migliori, quindi i sindacalisti, quindi rompe, no? Gli accordi elettorali politici delle locali, in curia vanno a lamentarsi di lui perché appunto fa scuola e si dice non va agli esercizi spirituali, non fa la vita di... E quindi la scelta di Barbiana non è oggi Barbiana come noi tutti la conosciamo, ovvero mentre di pellegrinaggi, di insegnanti, di ragazzi, di sacerdoti, di allievi, ma è il nulla, è un posto in cui una parrocchia, che quando c'era andato il vecchio vescovo dalla costa, va su e dice vabbè, ma qui non ci mandiamo più nessuno, non è necessario mandare un sacerdote qui, non ci sono neanche i parrocchiani. Ma a un certo punto, nel giro dei trasferimenti, Barbiana diventa invece proprio la parrocchia perfetta per quel prete. Una parrocchia dove non c'era né la luce, né il gas, né l'acqua, né la strada per arrivarci, e pochissimi parrocchiani, a 31 anni. Quando la mamma accetta in qualche modo la vocazione del figlio, pensa, va bene, speriamo almeno che diventi cardinale, che faccia carriera ecclesiastica, no? Invece non è quello. Quindi quando viene a Barbiana, quando viene mandato a Barbiana, è una vera e propria punizione. Non credete a quello che ogni tanto si dice, che era l'unica parrocchia disponibile, se ne fosse stata un'altra, andava un'altra. No, Barbiana è strategicamente pensata per annientarlo, per isolarlo. Poi dopo la forza, la grandezza, no, della sua persona è tale per cui da lì riuscirà poi a fare quella rivoluzione che poi tutti noi conosciamo. Ma lui è consapevole di questo disegno e infatti scriverà a Francuccio, per esempio: oggi compio 12 anni dal nostro arrivo a Barbiana. Bisogna saper distinguere due piani, il disegno di chi ci ha mandato e tenuto e la realtà che poi è stata 12 anni meravigliosi di cui non mi lamento davvero. Oppure oggi, lo scrive alla mamma, oggi abbiamo celebrato 12 anni di Barbiana, è una bella cifra, se era per la curia potevo essere distrutto. E infatti lui appena arriva a Barbiana poi pensa anche al suicidio, per non essere, no? È normale, per cui isolato così da un punto di vista psicologico, reggere anche a quel non riconoscimento della tua chiesa è difficile. E infatti scrive al suo direttore spirituale, Don Bensi, nel 64: il vescovo non si è visto, il rettore non si è visto, Don Lupori non si è visto, padre Balducci, Don Barsotti, vengono solo i preti scemi, come dice lei. Forse invece vengono solo i preti umili che hanno pietà, poi vengono i poveri abbondantemente, sono quelli che mi hanno fatto dimenticare tutti voi il suicidio, sono stati i miei confessori, i miei direttori spirituali, i miei maestri, il mio Dio. L'altro Dio mi perdoni, del resto non li ho cercati io. Ecco, quindi Barbiana è questo, no? Dobbiamo fare questa operazione di smarcamento nel vedere oggi Barbiana alla luce dei successi che ha avuto, ma dobbiamo fare un passo indietro e vedere invece Barbiana nei fini con cui viene mandato, no? E soprattutto all'occhio di Milani, la cosa che continuamente chiede al cardinal Florit era un riconoscimento della sua opera, non tanto ai suoi occhi ma a quelli dei suoi parrocchiani, perché lui interessava far vedere che quello che lui diceva, quello che lui professava, non era la voce di un prete isolato fuori dalla chiesa, ma era la voce di un figlio della chiesa, come poi ha riconosciuto Papa Francesco. Un riconoscimento che Florit non gli darà mai, non gli darà mai. Lui più volte gli scrive dicendo: mi chiami in seminario a fare lezioni di pastorale, oppure porti qui i seminaristi a Barbiana un giorno a ascoltare la scuola che faccio con i miei ragazzi, no? Ma a quelle lettere Floric non rispose mai. E c'è questa famosa lettera in cui Milani, no, riversa su, che per anni è stata censurata, e scrive appunto come un figlio al padre, e scrive al cardinale Floric e dice: per 9 anni ho badato solo a salvarmi l'anima, a accettare in silenzio le crudeltà puerili, sadiche, irreligiose, incoscienti, con cui Monsignor Tirapani, lei e Monsignor Bianchi calpestavate in me un uomo, un neofita, un cristiano, un sacerdote, un parroco. Se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato, qualcosa di simile all'opera di un pastore protestante. Ma io non lo sono e lei lo sa. Se lei ne avesse avuto anche solo l'ombra del dubbio, le correva l'obbligo gravissimo di chiamarmi e di venirmi a cercare. Ho servito per 17 anni la Chiesa Cattolica nei suoi poveri. Vorrei oggi per una volta servirla anche nei suoi ministri, che purtroppo fino ad oggi ho trascurato. Ecco perché le porgo oggi una mano. Vuole ereditare la mia umile opera? Vuole mettere dove io ho seminato? Vuole partecipare all'abbraccio affettuoso dei poveri che mi vogliono bene? Vuole con un tratto di penna cancellare 17 anni di scandali che la curia fiorentina ha dato ai due popoli che mi aveva affidato? Le propongo una soluzione pratica. Mi inviti lei personalmente a tenere delle lezioni o conversazioni di pratica pastorale al seminario maggiore, oppure mi rimandi tutti qua su in gita scolastica a vivere una giornata intera con i miei ragazzi. A questa lettera tragica, drammatica, e il cardinale Floric non risponderà mai, no. Gli risponderà più tardi, lo aspetta, anche perché un altro elemento da non scordare è che Lorenzo Milani dagli anni 60, dal 61-62, è un uomo profondamente malato, no? È un uomo che appunto colpito dal coma di Hodgkin, che quindi viene sottoposto a delle cure sperimentali che lo annientano fisicamente, e questo anche qui è un dato che viene spesso dimenticato. Quindi magari anche questa, no, durezza dello scrivere lo si ritrova anche appunto nelle sue lettere. Lui vuole un confronto con il suo vescovo, che non ci sarà mai, e Floric accetta a un certo punto nel 66, nel marzo del 66, di andare a Barbiana, ma non ci va in visita pastorale, ci va in forma privata, e Don Milani è a letto perché non riesce ad alzarsi. Ed è interessante vedere quello che il cardinale poi appunta sul suo diario quando scende da Barbiana, no? Lui ha di fronte un suo figlio, un sacerdote ammalato, allettato, e quindi anche di fronte a incomprensioni che ci sono state, no, la Pietas cristiana vorrebbe che in qualche modo ci fosse un tentativo di... E invece Floric scrive sul suo diario privato, dopo quel confronto che in realtà sarà uno scontro, ancora una volta, dice: arrivo, dunque, un attimo, ecco, perso, ecco qui, scrive Floric sul suo diario: è un dialettico, riferito a Milani, è un dialettico affetto da maniera di persecuzione, non preoccupazione di santità fondata sull'umiltà, ma pseudo-santità puntata verso la canonizzazione di se stesso, egocentrico, pazzo, tipo orgoglioso e squilibrato. Ecco. Quindi quando noi oggi pensiamo a Don Milani, alla Chiesa che lo celebra, alla diocesi fiorentina che organizza i convegni, che dice certamente l'opera, ecco, dobbiamo capire anche quello che poi di vita Milani ha subito dalla sua Chiesa. Per questo che dicevo, è l'esempio di un'obbedienza, perché lui non pensava, certamente non poteva stare fuori dalla Chiesa, perché non riusciva a pensare a una vita fuori dalla Chiesa, però, no, le campagne che ha portato avanti, no, le ha portate avanti in questo contesto di non accettazione. Poi certo Milani era anche uno che chiamava il suo vescovo nelle lettere un deficiente indemoniato, e il linguaggio era certamente molto duro, ma d'altronde lui lo sa e aveva, era un suo, diciamo così, programma di vita, lo scrive in una lettera a Ezio Palombo, un suo confratello nel 55, ovvero star sui coglioni a tutti, come sono stati i profeti innanzi a dopo Cristo, rendersi antipatici, noiosi, odiosi, insopportabili a tutti quelli che non vogliono aprire gli occhi sulla luce, e splendenti, attraenti solo per quelli che hanno grazia sufficiente da buscare altri valori che non siano quelli del mondo. Ecco, tutte le campagne che lui porta avanti, ultima quella di lettera una professoressa, ma l'obbedienza alle lettere pubbliche che scrive ai cappellani militari e ai giudici, esperienze pastorali, gli articoli, sono tutte in realtà che, azioni, scritti che vanno inseriti nel contesto della scuola, nascono all'interno della scuola per formare i suoi ragazzi, no? Anche la risposta ai cappellani militari e poi la sua autodifesa ai giudici, quindi queste due lettere che sono diventate un patrimonio sul comune, sull'obiezione di coscienza, non nascono da una presa di posizione dura di un pacifismo che Milani nutriva, come per esempio poteva essere quello di Balducci. La lezione sull'obiezione di coscienza in realtà è una grande lezione sulla responsabilità, no? È una grande lezione sull'essere cittadini sovrani, sul far capire ai suoi ragazzi che alle volte la disobbedienza, l'obbedire leggi ingiuste, serve un atto di fronte a questo serve un atto di disobbedienza, cioè quello di reagire di fronte alle ingiustizie. Tutta la sua grande lezione di Milani è qui, no? Con il Vangelo da una parte, perché queste cose le scrive da sacerdote, perché non può tacere lui, perché queste cose sono, le ingiustizie sono contrarie alle pagine dell'Evangelo, lui che lo interpreta in maniera radicale non può tacere. Tutte le battaglie che lui fa è proprio, nascono dal tentativo appunto di dover, no, denunciare le ingiustizie che vede di fronte, le ingiustizie della scuola, di una scuola che fa parti uguali tra diseguali, le ingiustizie sociali, la disoccupazione, no, il licenziamento di un suo ragazzo, no? E un suo ragazzo viene, tocca con mano la disoccupazione e un suo ragazzo viene licenziato, lo porta a un colloquio in cui l'imprenditore gli chiede chiaramente la tesi di che il suo ragazzo non fosse iscritto al Partito Comunista, no? Perché appunto la raccomandazione di un prete voleva, in anni 50-60, voleva che gli imprenditori assumessero chiaramente gente che poi non dava problemi sul lavoro, e quindi tocca con mano la raccomandazione, tocca con mano la disoccupazione, e quindi scrive il suo primo articolo su Adesso, no? Franco, perdonaci tutti, preti, comunisti, imprenditori. E il suo secondo articolo è 1950, lo scrive su Adesso, no? E che cosa tocca? Tocca il problema della casa. Perché? Perché le sue famiglie, i suoi ragazzi non avevano la casa. Il problema dell'affitto in anni appunto del piano in a casa, non tocca con mano la mancanza di dignità di quelle famiglie che non hanno nemmeno una casa, non hanno, e quindi vivono in contesti molto disagiati, e quindi scrive questo articolo di denuncia, no? E va a Barbiana e cosa tocca con mano? Tocca con mano il fatto che i suoi ragazzi perdono 3 ore ogni mattina per portare l'acqua in casa. E quindi cosa fa? Scrive al Giornale del Mattino diretto da Bernabei, no? Denunciando, no? La differenza tra i suoi ragazzi in montagna e quelli che stanno a Firenze, no? E quindi la necessità di costruire un acquedotto in montagna. Legge il comunicato dei cappellani militari che appunto attaccano quegli obiettori di coscienza che si rifiutano di fare il servizio militare. E quindi lui, non da posizione pacifista, lui lo legge con i suoi ragazzi e cosa fa? Reagiscono e scrivono. Perché? Perché è una lezione che vuole far vedere ai suoi ragazzi che quello, cioè, no, l'insulto di questi cappellani militari di fronte a un gesto così importante come l'obiezione di coscienza è una ribellione che in quel caso era giusta, e quindi scrivono assieme ai suoi ragazzi, utilizzando il metodo della scrittura collettiva, questa che poi diventa una grande lettera appunto non tanto sul pacifismo ma sulla responsabilità. scrive lettera alla professoressa appunto in reazione alla bocciatura dei suoi ragazzi alle scuole pubbliche, ma non tanto il pretesto è la bocciatura, non era contrario alla bocciatura, il pretesto diventa la bocciatura dei suoi ragazzi, ma scrive lettera alla professoressa perché denuncia quella situazione di una scuola che appunto non considera il livello di partenza dei suoi ragazzi e fa tutto una scuola che appunto cura i sani e dimentica i malati, no? Perché appunto è una scuola che fa parti uguali tra disuguali, non considera il livello e il contesto da cui partono i suoi giovani montanari e li mette allo stesso livello dei figli del farmacista. Ecco perché allora il suo grande sforzo è quello di portare i suoi ragazzi, no? A quelle, diciamo così, mettendogli a disposizione gli stessi strumenti che lui aveva potuto beneficiare e che il figlio del farmacista e il figlio dell'ingegnere potevano vantare. E qui chiudo, l'ultima grande lezione, nell'anno in cui scrive la lettera ai giudici, e questo testo un po' dimenticato, questa intervista in cui però viene fuori veramente il suo pensiero pastorale, e gli allievi di una scuola di giornalismo vanno a Barbiana nei giorni in cui esce la lettera ai giudici, ovvero nell'ottobre del 75, loro ci vanno a dicembre per parlare appunto di queste due lettere che scrive, e lui dice: quando prendo il nostro scritto, il nostro della scuola di Barbiana, ogni due parole c'è una punzecchiata ai patrioti, ai fascisti, ai militaristi, al vescovo, ai preti, ai comunisti, ai liberali, ai laicisti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ognuno ha avuto la sua parte, la verve, la spiritosità del testo è data da questa assoluta mancanza di volontà di carriera. E questa è quella cosa che io non vi posso donare, perché chi ha questo, no, non volontà di carriera, scrive come me. Chi vuol fare carriera non scrive come me. Scrivendo come me non farete strada mai nella vita, in nessun posto. Non si può farsi strada scrivendo come me, perché è un giuramento fatto a se stesso e agli altri di colpire quando c'è da colpire. Chiunque abbia da avere, senza rispetto di nessuno, alla ricerca della verità oggettiva, che io credo esista, la ricerca della verità oggettiva, la quale non è fatta di carità, né di educazione, né di tatto, né di pietà. Se voi rinunciate alla carriera, farete opere d'arte. Se ogni momento non vorrete urtare né il direttore del giornale, né il collega, né la potenza tale, né l'industria tale, né nulla, se non volete urtare nessuno, non vi riuscirà a fare un'opera che abbia la vivacità della nostra. Gran parte della vivacità della nostra è data dal fatto che ormai noi abbiamo già fatto carriera. Io almeno ho già fatto carriera, una carriera che è finita molto in alto, a 500 metri insomma, il riferimento chiaramente era ai 500 metri di Barbiana, però questo è il grande insegnamento di Don Lorenzo Milani, e io quindi consiglierei non tanto di leggere nelle scuole lettere alla professoressa, che ormai viene molto citata, viene molto letta, ma piuttosto le due grandi lettere, la lettera ai giudici e la lettera ai cardinali militari e la lettera ai giudici, perché quello è il grande insegnamento di Don Lorenzo Milani, no? A cui guarda da una parte al Vangelo e dall'altra alla Costituzione. Queste cose qui le dice da prete. Quindi in anni in cui appunto sappiamo quello che in anni in cui appunto venivano condannati come cubini, in anni in cui c'era la scomunica ai comunisti, e lui chiaramente era ben consapevole che le cose che diceva erano importanti, ma certo procuravano, no, critiche continue, incuria, era consapevole di essere isolato anche dai suoi confratelli, e lo ammette anche a un suo amico Cesare Locatelli, e dice: lo so che sono sempre stato un lurido sboccato, farò di tutto per smettere, se ancora non ci sono riuscito è perché non gli ho mai dato tanta importanza, che vuoi, quando la lotta è per stare in grazia, che vuoi che importi quel che pensano gli altri, se sono in grazia non faccio male a nessuno neanche se mi esprimo a parolacce. Se non sono in grazia, faccio sempre male a tutti, anche se parlo sempre di Gesù e Maria. Oppure, ad Alberto Parigi, che era uno di quegli insegnanti che era andato alla scuola di San Donato a tenere una lezione sull'apologia di Socrate, diceva: come avrai osservato, io non misuro molto le parole, né calcolo mai cosa convenga dire e cosa tacere. E questo fa parte del mio preciso programma. cioè quello di ottenere la fiducia dei ragazzi e del popolo e educare gli uni e gli altri a fare altrettanto. E lo ribadisce anche Avaggi, il direttore di Adesso, e scrive: l'ingiustizia sociale non è cattiva per me, prete, perché danneggia i poveri, ma perché è peccato ciò che offende Dio e ritarda il suo regno. E lo dice anche al cardinale Lie della Costa nel 1953, in un suo promemoria, frutto appunto di tutta quella querela che era sorta negli anni in cui c'era, nel 51 prima, nel 53, ovvero sotto elezione amministrative, poi politiche, no? Tutti i preti devono recitare la storiella dal pulpito di votare la Democrazia Cristiana. Lui dal pulpito chiaramente dice di votare la Democrazia Cristiana, siamo nel 49, nel 51, ma dice: non scegliete i candidati a caso, scegliete i migliori, sindacalisti, insegnanti. Questo provoca chiaramente nei democristiani locali, no? Accuse che in curia, che poi porteranno poi all'allontanamento da San Donato. E lui fa un resoconto del suo punto di vista al cardinale e gli scrive: mi sono convinto del grave stato di disagio in cui vive il mio popolo, delle ingiustizie sociali delle quali è vittima e della profondità del rancore che nutriva verso la classe dirigente, il governo e il clero, perché la grande accusa era che la Chiesa aveva dimenticato i poveri. Allora ho sentito quanto questo rancore fosse insormontabile ostacolo alla sua evangelizzazione e ho perciò deciso di dedicarmi a una precisa distinzione di responsabilità. Ecco, è questo il grande insegnamento che ci lascia Don Lorenzo Milani, il tentativo di voler prendere questi ragazzi, no, che è di fronte a lui, e come dirà Nadia Neri in una lettera: non posso amare un'intera classe sociale, cioè non posso amare tutti i poveri del mondo, non serve a niente dire così, no? Perché significa non amare nessuno. Io amo queste 10-15 persone che ho davanti, e a queste 10-15 persone io dedico la mia vita e cerco, no, di insegnargli i principi di responsabilità. Poi dopo si avvicineranno alla Chiesa, questo non mi interessa, ma prima devo formare dei cittadini sovrani. Qua chiudo. Se vi capita, leggete una lezione che è dimenticata, che è la lezione sul ballo, no? Che è una lezione che lui fa nel 65, in occasione del carnevale del 65, quando Adele Corradi, che è questa insegnante che è dal 63, va a aiutare Lorenzo Milani a fare scuola a Barbiana, e lei continuava a essere insegnante a Borgo San Lorenzo, un comune poco sotto Barbiana, e il preside di quella scuola decide di organizzare per il carnevale di quell'anno una festa in cui le ragazze della terza media femminile avrebbero incontrato i ragazzi della terza maschile e avrebbero ballato, e chiede a Adele Corradi di fare sorveglianza. Allora, Adele Corradi innanzitutto primo si rifiuta, perché dice: il mio compito di vivere l'insegnamento non è quello di fare sorveglianza in una festa da ballo, di una festa, e si interroga sulla opportunità o meno, no, di organizzare un momento totalmente dedicato al divertimento in un ambito scolastico. E quindi cosa fa? Decide di portare quelle ragazze, sue alunne, a Barbiana a discutere con Lorenzo Milani di questo, e l'occasione è quella di capire, no, l'opportunità di fare questa cosa, questa festa a scuola, ma diventa anche questa una grande lezione, no, per farle, no, ragionare e per fargli capire la responsabilità, no, che le giovani ragazze hanno. Quindi uno, la bestemmia del tempo, non perdere tempo in attività futili, ma impegnarsi nei sindacati, nei partiti, perché se quelle cose non si fanno a quell'età poi non si ha più il tempo di farle. E di fronte a queste ragazze che chiaramente vengono in qualche modo, no, viene ribaltato, no, il punto di vista da cui guardavano la festa, e le fa ragionare, e gli dice dunque: ecco, la vita è un bel dono. In questa conversazione, che è molto interessante perché rispetto ai testi scritti, esperienza pastorale per una professoressa, Milani calibrava gli aggettivi, toglieva, scarnificava il linguaggio, erano ponderate, no? Era gli scritti che fa sono il frutto di letture e riletture, mentre invece in questa conversazione il tono è molto colloquiale, no? E dice: la vita è un bel dono, la vita è fatta di tante ore, no? Buttarlo via il tempo è un peccato. Se la vita è un bel dono di Dio, non va buttata via. Se una cosa, un'azione è inutile, è buttare via un dono di Dio. È un peccato gravissimo. Io lo chiamo bestemmia del tempo. Ed è una cosa orribile bestemmiare il tempo, perché il tempo è poco, quando è passato non torna. È una cosa seria il tempo, non ce n'è tanto a disposizione. E chi butta via il tempo fa un peccato. A me mi manca sempre il tempo. Io non so come a voi vi avanzi il tempo per buttarlo via. Sicché non raccontiamoci storie, il tempo manca, dice, alle persone normali il tempo manca, agli anormali non manca. E dice, se vi avanza il tempo siete anormali, perché le persone normali che conosco io sono in disperata ricerca di un po' più di tempo, pigliano un caffè la sera per stare svegli un'ora in più, si disperano perché non riescono nemmeno a rispondere alla corrispondenza, perché non riescono nemmeno a fare tutto quello che vorrebbero fare, leggere tutto quello che vorrebbero leggere, vedere certi film importanti che sarebbe il caso di vedere, certi importanti spettacoli, sentire qualche importante trasmissione alla radio. Può capitare perfino alla televisione, in più fare i doveri di tutti i giorni, in più campare la famiglia se uno ha da camparla, in più fare tutti gli studi di scuola se uno ha da andare a scuola, ecco. E dice poi a fare quelle mossine, dice, a perdere tempo a ballare a scuola, ma anche andare a ballare nelle balere, si riesce certamente, e a seguire una riunione sindacale e politica da cui tu sortissi più capace finalmente di essere fra pochissimi anni sovrana, dice, come sarà possibile quando voterai o cosciente, quando sarai sul lavoro e ci sarà da fare uno sciopero o comportarsi gelosamente verso una compagna di lavoro licenziata con un bel sacrificio per lei come lo sciopero, prepararsi a fare le cose belle e importanti della vita, ti pare che non saresti matura? L'anno prossimo probabilmente o tu vai a scuola o tu andrai a lavorare. Avrai davanti responsabilità immense, licenzieranno una tua amica e tu dovrai decidere se scioperi o non scioperi per lei, se se la difendi o non la difendi, se sacrificarti per lei o non sacrificarti, se andare in corteo davanti alla prefettura o davanti alla direzione o davanti alla curia, o che cosa dovrai fare, se dovrai rompere i vetri, rovesciare le macchine, oppure dovrai zitta e chinare la testa e permettere che la tua compagna sia cacciata fuori a pedate dall'officino della fabbrica. Tu dovrai decidere queste cose l'anno prossimo, e per ora lo vuoi fare pensando, lo vuoi fare ballando, per prepararti a queste responsabilità serissime di fronte alle quali tu sarai l'anno prossimo. Ti prepari in una sala da ballo, ecco, questa lezione, anche questo è un testo che io leggerei ai ragazzi di oggi per fargli capire appunto l'importanza, no? di non essere indifferenti. Perché, appunto, e più chiudo, anche visto l'appuntamento di domani, lui diceva a un incontro a San Donato nel 63, sapete voi dove finiscono i ragazzi indifferenti alla politica? Finiscono fascisti, il sottofondo del fascismo è l'indifferenza politica. Questo lo diceva Don Lorenzo Milani, appunto, maestro ma soprattutto sacerdote, negli anni 60, quindi capiamo appunto quanto... No? Oggi siamo abituati a trasformarlo in un santino, ma è tutt'altro che un santino. Trasformarlo in un santino non gli rende ragione invece dei temi e dei modi in cui l'ha fatto, delle campagne che ha portato avanti e che ha sofferto e che ci è morto. Grazie.